Alice. Libri, storie e idee con Moira Bubola.
Frammenti di carta, buste di risulta, ritagli di carta patinata, chiusati tutti questi pezzettini in modo fitto, a matita. Buon pomeriggio, sono Moira Bubola ed è un piacere trascorrere questo momento in vostra compagnia. Oggi il magazine letterario della Rete 2 si aprirà con l'intervista di Natascia Fioretti a Giusy Drago, traduttrice de I microgrammi dello scrittore Robert Walser, pubblicati per la prima volta in italiano da Adelphi. Ci sarà poi l'occasione di incontrare Simone Torino, autore di Macaco, premio Calvino, opera prima lo scorso anno. E infine la parola passerà a Viola Di Grado, la nostra scrittrice e lettrice molto attenta, ha scelto di proporci Sbalzi d'umore, romanzo distopico della scrittrice canadese Frankie Barnett. E noi apriamo la colonna sonora di Alice con un duo romagnolo che ci riporta e riesce a evocare le atmosfere di Paolo Conte. Sentiamo allora Gli scontati con Genio.
Non so cosa mi prende, non sono mai stato così. Non sono uno che si arrende di quelli facili. Ma questa mi confonde, mi prende e mi sorprende. Io sono il suo giocattolo, mi lancia e mi riprende. Non so che sto facendo, ma so cosa farò. Sento che la bacerò, anche se uno sbaglio. Ma non riesco proprio a fermarlo, mio cuore. Già lo so, mi pentirò. Sono veramente un genio che può prevedere tutto, però lei davvero proprio no. Sono sempre stato sveglio, un vero fulmine. Ho sempre dato il meglio con le femmine. Ma adesso è uno scompiglio, io qui non mi ripiglio. Mi guardo nello specchio e neanche mi assomiglio. Non sono più me stesso, ma fa lo stesso ormai. Sento che la bacerò, anche se uno sbaglio. Ma non riesco proprio a fermarlo, mio cuor. Già lo so, mi pentirò. Sono veramente un genio che può prevedere tutto. Però lei davvero proprio no, no, non mi riesce il calcolo, ogni volta è sempre un numero nuovo. Già lo so, mi pentirò, sono veramente un genio che può prevedere tutto, però lei davvero proprio no.
Un vagabondo non soltanto delle gambe ma anche della penna. Un vagabondo del significato che usa ghirlande di parole. Così Giusy Drago definisce Robert Walser, nato a Vienne il 15 aprile del 1878, considerato uno dei massimi scrittori in lingua tedesca del Novecento, di cui Giusy Drago ha tradotto Microgrammi, il volume curato da Lucas Marco Ghisi, Reto Sorg e Peter Stocker e pubblicato da Adelphi. Poeta e traduttrice, ascolteremo adesso Giusy Drago al microfono di Natascia Fioretti.
Alice! Alice!
Per chi già frequenta l'opera di Robert Walser, i microgrammi rappresentano una via d'accesso diretta, intima, schietta, all'universo più segreto dello scrittore svizzero amato da Sebald, che lo definì il più solitario tra i poeti, ma anche da Walter Benjamin e molti altri. 526 fogliettini trovati in una vecchia scatola di scarpe nella clinica psichiatrica di Herisau, dove Walser visse gli ultimi 20 anni della sua vita. Si tratta di pezzettini di carta scritti fitti fitti a matita, come dei personaggi personalissimi e indecifrabili geroglifici dell'anima. Sono stati scritti tra il 1924 e il 1933 e ci dicono, ci raccontano dell'uomo, del poeta, della sua geografia interiore e del suo genio. Una lettura non semplice, ma necessaria, che oggi ci è possibile grazie alla preziosa pubblicazione di Adelphi e soprattutto alla traduzione di Giusi Drago, che oggi è nostra ospite qui ad Alice e ci condurrà per mano alla scoperta del microcosmo letterario anarchico e stupefacente, come lo definì una volta Roberto Calasso, di Robert Walzer. Allora, buon pomeriggio e bentrovata Giusi Drago.
Buon pomeriggio a voi.
Nata a Trento, di casa Milano, Giusi Drago è poeta e traduttrice dal tedesco, insignita del premio italo-tedesco per la traduzione letteraria, il Nachwuchspreis, nel 2011. Ha tradotto, tra gli altri, Carl Gustav Jung, Rainer Maria Rilke, Robert Walzer, Ilse Eichinger e Alfred Döblin. E a proposito di Alfred Döblin, è appena uscita la sua traduzione per Mondadori della nuova edizione del capolavoro di Döblin, Berlin, Alexanderplatz. Ma Giusi Drago, veniamo al nostro Robert Walzer. Non è la prima volta che lei si avvicina alla sua scrittura e che lo traduce?
Sì, infatti nel 2017 era uscito per Adelphi Zeeland, Terra dei Laghi, che raccoglieva una serie di racconti di Robert Walzer, tra cui La passeggiata, che invece in precedenza era uscito autonomamente per Adelphi, tradotto ottimamente da Emilio Castellani.
Quindi non è la prima volta che si accosta ai testi e alla scrittura di Robert Walzer, però è anche vero che la pubblicazione dei microgrammi è una pubblicazione preziosa e anche particolare. E allora le chiedo, qual è la genesi di questi scritti a matita, come dicevamo prima, scritti pezzettini di carta, a dire la verità, scritti proprio fitti fitti, in modo quasi impenetrabile, proprio alla vista, tanto che a lungo tempo si è pensato fossero addirittura appunto indecifrabili, ma poi per fortuna invece così non è stato.
Bisogna dire che questa micrografia, questa scrittura piccolissima e anche il cosiddetto da Walzer stesso metodo della matita non sono stati per lui solo una scelta stilistica, ma un vero e proprio metodo di lavoro per superare una crisi espressiva. Cioè lui confessa in una lettera del 1927 che scrivere a penna gli aveva procurato un cedimento della mano, un crampo della mano, e che quindi voleva liberarsi di questa stanchezza della penna. È come, secondo me, se questi microgrammi fossero delle mappe molto dettagliate, anche se misteriose, disegnate quasi a matita. Antonio Rossi l'ha definita una parola dipinta. Ecco, disegnate a matita su frammenti di oggetti quotidiani. Quindi si scrive minuscolo, si scrive non a penna ma a matita, quindi una scrittura più impermanente, come una scrittura più personale, no? Poi forse si copia in bella, e si scrive su ritagli, su ciò che resta, quindi si rinuncia alla penna, si rinuncia alla grandezza normale di una scrittura, si rinuncia al foglio bianco, perché questi microgrammi sono scritti sul retro di buste, sul retro di lettere di rifiuto, su frammenti di calendario, su piccoli pezzettini di carta patinata.
Questo è anche il bello della pubblicazione adelfiana, perché noi ritroviamo accanto ad alcuni testi o ad introdurre, ecco, una serie di testi che poi ci vengono proposti, una serie di microgrammi, proprio le immagini, ecco, di questi pezzettini di carta, fogli di carta o anche ritagli di buste.
Esatto, e l'aspetto, diciamo così, visivo è importantissimo, cioè i microgrammi sono in fondo una forma d'arte spaziale, cioè la compulsione alla scrittura non è soltanto contenutistica, anzi è prima di tutto in questo segno che di per sé è significativo, diciamo così, no? Anche come dispone i materiali sul foglio, qual è la relazione, il rapporto fra scrittura, blocchi di testi e supporto testuale. Tutto questo genera il fascino di questi microgrammi. Quindi la potremmo definire un'ossessione, una compulsione tipica dell'arte verbo visiva. Quindi sono opere d'arte, quindi questo aspetto è molto commovente. Naturalmente per me, che sono semplicemente la traduttrice, questo aspetto non può essere riprodotto, ma vedere la riproduzione nell'edizione, vedere i microgrammi, è molto bello ed è anche molto importante per capire questa forma, diciamo così, d'arte, che però nasce dal desiderio di nascondersi, di sparire, di, come dire, riguadagnare una nuova lingua in situazioni estreme, perché in fondo Walser ha perso la fiducia, come dice in molti casi, appunto, supera una crisi espressiva, ma anche in un certo senso mette in crisi un ideale romantico della totalità, cioè che l'opera d'arte possa attingere, diciamo così, la totalità. Questo aspetto è stato messo in luce più volte, diciamo così, la forza del grande stile e la premessa centrale del romanticismo, cioè che il mondo sia una totalità organica e che lo stile dello scrittore possa dare unità a questo mondo. Ecco, a questo non si crede più, quindi lui ci presenta dei residui, dei frammenti, rifiuta di vedere la connessione, e quindi i microgrammi rappresentano anche spazialmente questa consapevolezza del crollo della totalità.
Crollo della totalità, frammenti, non c'è una visione unitaria, e qui mi sono chiesta, nel lavoro di traduzione, non deve essere stato facile, ecco, da lettrice ho avuto questa impressione, ma ho anche avuto l'impressione che lei ci sia riuscita benissimo, credo non sia stato facile trovare una voce per questi testi, per questi scritti, che sono scollegati in qualche modo tra loro, come se fossero delle pagine di diario in alcuni casi, in altri casi sono delle poesie, eppure ogni volta sin dalla prima riga si entra subito nel vivo, ecco, di quello che Walser ci racconta, ci vuole dire. Ma per lei come traduttrice, che tipo di sfida è stata?
È stata una sfida notevole, devo dire, perché questa voce, per alcuni aspetti, come lui riesca a, per dirla con Benjamin, che dice Walser si incorona bacchicamente di ghirlande di parole che rischiano di farlo inciampare. Ecco, questo suo essere un chiacchierone impenitente fa inciampare, naturalmente, o rischia di far inciampare anche il traduttore. Io ho avuto l'impressione a volte di dover fare una sorta di partita a scacchi con il testo, cioè di dover collocare tutte le parti, perché in alcuni casi le frasi sono molto lunghe, sono ridondanti, Walser è un manierista, quindi di dover collocare tutte le parti della frase, dopo averla capita, che già a volte è un'impresa, ma comunque al posto giusto perché risultasse in italiano un effetto simile a quello che lui, o il più simile possibile, dire quasi la stessa cosa, diceva Umberto Eco, a quello che il testo tedesco fa. Poi nelle poesie la struttura sonora musicale guida il pensiero, quindi lì, diciamo così, Walser si nasconde sempre nelle pieghe del linguaggio, però il linguaggio si sente che è il grande amore di Walser. È un amore su cui lui stesso a volte ironizza. Tutto questo chiaramente insieme alla presenza di neologismi, alla presenza di salti di palo in frasca, l'ironia che si declina in diversissime forme, tutto questo bisogna renderlo. Anche il suo sguardo a volte infantile, innocente, graffiante. Ecco, e quindi è proprio un esercizio di seguire la sua andatura, seguire il suo respiro, ma anche la sua poetica, perché più volte nel libro lui usa questa metafora dei vestiti che indossa lo scrittore, e sempre l'idea è che lo scrittore indossi, scrivendo, un abito che non calza a pennello, è sempre un abito provvisorio con dei bottoni ciondolanti, questa metafora era già anche nell'Assistente. E quindi bisogna seguirlo anche nelle sue presunte goffaggini, per esempio nelle poesie a volte lui fa delle rime volutamente sgraziate, mettendo in scena il suo fallimento di poeta, oppure a volte, per esempio, descrive come le parole gli escano dalla bocca e fa una metafora animalesca. Vorrei leggere alcuni versi al proposito, se posso.
Ma certo, così
leggere un pezzettino?
Con molto piacere.
Allora dice così: attento so quel che dico, le parole mi balzano fuori come leoni dalla prigione della bocca, si guardano intorno stupite, si gettano ai piedi della domatrice, vinte dal tremore, e temono il timore. Prima o poi accadrà che il malestro e il malcerto riceveranno grandi onori, i più forti faranno visita alle dimore dei più deboli, i vincitori brameranno un gesto amichevole da parte dei vinti e invidieranno quelli cui impartirono dura sorte. senza fortuna non ci fu mai nessuno. Quindi c'è una sorta di perdita di controllo sul linguaggio, che però qui apre la strada a un mondo utopistico, carnascialesco, capovolto, no? Questi i potenti che faranno visita alle dimore dei più deboli, i vincitori che desiderano un gesto amichevole da parte dei vinti, e che sono naturalmente rovesciamenti appunto molto significativi, perché comunque Walser, come ha detto lei nell'introduzione, è un anarchico, in fondo è un sovversivo anche nel dare così tanto importanza all'insignificante, perché in lui non c'è una gerarchia, cioè la stessa importanza possono avere dei sottobicchieri da birra, una panchina, un cagnolino, una donna, quindi c'è questa, come dire, rovesciamento delle gerarchie.
Ecco, prima lei parlava anche dell'ironia di Walser e mi è venuto in mente, devo dire, anche perché forse ha parlato dell'abito dello scrittore, il necrologio. Sì. Mi è venuto in mente questo frammento dove lui dice: io dovrei catapultarmi dentro un frac, peccato che non ne possegga uno. E poi c'era questa espressione che mi era piaciuta molto, dice: dinanzi al feretro dell'illustre defunto si sgomentano e si schiantano gli intellettuali, ma io vorrei andare all'opera, mentre la nazione francese è fuori di sé.
E qui è il necrologio per Anatole France, che non è uno degli autori a cui lui solitamente faccia riferimento, e appunto questo piccolo frammento in particolare è tutto giocato su allitterazioni, assonanze e ripetizioni di parole, chiaramente anche irriverente, e dice anche alla fine: c'era un solo Anatole France, pertanto adesso non ce n'è più neanche uno. Se ce ne fossero stati due, oggi uno dei due forse esisterebbe ancora. Così invece tutto ciò che rispondeva al nome di Anatole France è finito. E poi dice: ma ora noi dobbiamo credere in noi stessi, non disperarci in questo lutto, e dice: vogliamo riprendere il controllo e allontanare ogni stizzito tracollo. Naturalmente qui io ricreo delle rime, mi pare che qui fosse tra Fallen e Schallen. Insomma, devo ricreare il tessuto sonoro, le rime, perché qui lui volutamente vuole anche fare ridere.
Certo, devo dire ci riesce, io almeno qui ho riso molto, e dice anche qui in conclusione di pagina: la vita non si arresta dinanzi alle bare di gente che ha raggiunto la vetta, sono convinto che qualcosa tornerà sempre a svettare. Lei non crede, c'è il punto di domanda, no? Ed è vero anche che adesso, al di là naturalmente della lingua di Walser, lui ha questa grandezza, la grandezza proprio dei grandi scrittori, di riuscire a dire delle verità universali che in fondo tutti conosciamo, ma di metterle in pagina come se fossero ogni volta delle piccole epifanie. In effetti, ad un certo punto dice, ad esempio: spesso otteniamo chiarimenti sui nostri aspetti enigmatici più dagli altri che da noi stessi. E questo è proprio nel primo microgramma. Oppure più avanti ancora, quando ci parla di Olivio e dell'amore, almeno questi sono un po' due passaggi che mi sono appuntata, lui dice: l'amore in quanto tale è grande, mentre il desiderio brucia. E qui mi ha fatto pensare addirittura a Goethe quando dice: di Liebe herrscht nicht, aber sie bildet und das ist mehr. Quindi l'amore non ci domina, o l'amore non domina, ma forma, ci forma, e questo è molto di più. Insomma, ci sono queste piccole epifanie che sono distribuite, ecco, diffuse in tutti questi microgrammi, che ogni volta, insomma, ci riempiono di gioia.
Sì, assolutamente, perché chiaramente da un lato lui lavora, come posso dire, ha una manomissione dei significati, ma in realtà è ricchissimo di sentenze a cui in parte crede, in parte no, no? È proprio un esercizio anche dell'intelligenza, ed è un vagabondo non soltanto con le gambe ma anche con la penna, un vagabondo del significato, del significante anche. E però tutto questo su uno sfondo anche tragico, perché come diceva Roberto Calasso, la sua è una fuga dal pensiero, una fuga dal pensiero, e questa autodiminuzione che deve continuamente esercitare anche in questo necrologio. Appunto, lui sta prendendo di mira lo scrittore socialmente affermato Anatole France, che aveva ricevuto un premio Nobel, l'emblema del poeta nazionale, tutto quello che lui ne vuole essere e sa di non essere, anzi sa di aver fallito, o crede di aver fallito, o comunque preferisce tenersi alla larga da ogni forma di successo e riconoscimento sociale. Canetti diceva che è il poeta, che è uno scrittore zen per natura, no? laddove invece Kafka ha dovuto esercitarsi a diventarlo. E appunto Canetti diceva anche che era il più segreto di tutti gli scrittori, perché non sappiamo mai che cosa lo muove. Apparentemente è sempre incantato da tutto, però omette una parte della sua persona, e quindi le sue prose poi sono anche inquietanti, perché omette in realtà la profonda angoscia che lo attraversa, oppure potremmo anche dare il nome a questa angoscia follia, ma quella appunto che è stata definita Talasso Minotauro, il Minotauro. Per cui queste parole, queste ghirlande di parole sono, come dire, la forma secolarizzata del labirinto, in cui ci si protegge dal Minotauro, ma si protegge anche il Minotauro. Ecco, questo quindi, motivi di fascino sono tantissimi.
Sono tantissimi, e con questi microgrammi noi entriamo nell'universo valseriano, ma è anche vero che non abbiamo soltanto uno sguardo sulla sua intimità, sulla sua scrittura, sulla sua poetica, ma riusciamo attraverso questi microgrammi ad avere uno sguardo anche sulla società del tempo, sulla cultura e addirittura anche sulla città. C'è un passaggio all'inizio dove proprio descrive, ecco, la sua città, e la riconosciamo perché ad esempio cita ad un certo punto il Rösli Garten, e poi però ci sono anche altri dettagli, quindi c'è anche questa particolarità di questi microgrammi.
Certo, magari non nomina la città di Berna, ma è chiaramente implicata. Lui disse, per esempio, a Berna in un microgramma, dice: non sapere nemmeno quanti abitanti ha questa città dal gennaio del 21 al giugno del 33, dove faceva l'impiegato all'archivio di Stato. E sono brani spesso satirici sulla Svizzera o sul carattere degli svizzeri, però il suo sguardo è sempre uno sguardo insieme interno ed esterno a quello che lui descrive. Ecco, c'è secondo me una cosa molto bella su Walser, la scritta appunto Musil con la consueta intelligenza, e cioè ci dice che Walser potrebbe essere rimproverato di non avere cuore o di gingillarsi con la vita, perché di fronte a un prato verde lui semplicemente non cercherebbe nessuna, si metterebbe né a verdeggiare, diciamo, di fronte, come invece il poeta tenderebbe a fare, no? L'animo del poeta verdeggia di fronte a un prato verde, dice Musil, né nello stesso tempo si metterebbe a considerare il prato dal punto di vista, che ne so io, socio-economico, come fornitore di foraggi o di erba per gli animali, ma semplicemente, mancando forse di serietà morale, penserebbe che è semplicemente deliziosamente verde e fatto per rotolarsi sopra. E però il prato, dice Musil, per lui è qualcosa sempre di reale, ma anche un oggetto di scrittura. Quindi le esigenze sentimentali di un prato, che anche il prato vuole essere preso sul serio, rischiano di non essere prese sul serio da Walser. E così le città della Svizzera, e così tutti i personaggi che lui incontra, che sono sempre personaggi che dileguano molto in fretta. Non c'è mai un personaggio che si accampi in modo forte nella storia.
Invece adesso, col libro alla mano, stavo cercando un altro microgramma che, ecco, con vigorosa delicatezza, che mi aveva molto colpita, perché inizia con vigorosa delicatezza la mia ipseità, pensante a macchina da scrivere, meditante, una capatina alla caffetteria, si muoveva sotto l'arcata di un vecchio ponte. E qui intanto i caffè, la caffetteria, ritornano spesso. Non è la prima volta.
Ecco, qui non è la prima volta, no? È un vero appassionato. Però qui questa nozione, tra l'altro, chiaramente Ischkeit, ho dovuto pensare molto come tradurre questa parola, e poi si fa quel che si può, nel senso che forse ipseità è anche un pochino un concetto, però egoità anche non mi convinceva. Comunque si sta facendo beffe chiaramente della propria identità, no? E da un lato si fa beffe di questa identità qualificandola appunto come pensante a macchine da scrivere, perché in questo microgramma si interroga se scrivere a macchina. Quindi dice no, però a macchina no, poi a penna anche no, abbiamo visto, e quindi rimane questa matita, questo Bleistiftgebiet, questo territorio della matita. Allora, quindi questa sua identità cosa fa? Pensa alla scrittura, a cui lui evidentemente pensa costantemente, però meditante, una capatina alla caffetteria. Però subito dopo si preoccupa che questa sua identità sia invadente, che va a fare una passeggiata nei confronti dei sentieri del bosco, perché li calpesta con un'andatura da Lanzichenecco. Quindi anche il bosco patisce l'ipseità dello scrittore, diciamo così.
A me Ipsaitara è piaciuto molto, anche proprio per il suono stesso della parola, e mi aveva incuriosita proprio per quello. Giusy Drago, ancora due domande. Allora, una intanto un po' dell'opera, della sua genesi abbiamo parlato, ma è vero che i microgrammi contenuti in questa edizione adelfiana sono una selezione di un numero più ampio, ecco, di microgrammi che sono stati alla fine decifrati?
Allora sì, certamente è soltanto una piccola selezione del territorio microgrammatico, diciamo, sono una mini antologia, quindi 33 microgrammi, e tra l'altro in tutti i microgrammi le poesie sono più numerose dei testi in prosa. L'edizione di Adelphi che io ho tradotto è questa appunto selezione dei microgrammi, che era comparsa nel 2011 presso Surkamp a cura di Lucas Marco Ghisi, Reto Zorg e Peter Stocker, con anche la nota dei curatori, che è una nota molto importante perché racconta tutta la storia dei microgrammi, e anche per ogni microgramma un commento, la numerazione del primo curatore che era Johan Greven e la datazione del microgramma e la dimensione del foglio del microgramma e la posizione in cui il testo si trova nel foglio, quindi è veramente un bel viaggio all'interno dei microgrammi.
Giusy Drago, allora in chiusura, leggiamo ancora un microgramma e magari una poesia.
Sì, allora una poesia che è un microgramma si intitola Sì, sarò sincero. Sì, sarò sincero, non è da oggi che il coraggio mi manca di vivere davvero, però vagando per le vie mai mi sono lasciato cadere, piuttosto nei lidi del cuore ho oscillato dal pallido al rosato. Il che suona senz'altro un po' romantico. A onor del vero, spesso mi vedevo gonfio di coraggio e solo con passo allegro mi ci calavo, ma in realtà di coraggio non ce n'era e in più fantasticavo di essere giovane. Non ho mai smesso di chiedere alla vita un qualche aiuto e infatti sono riuscito a simulare con me stesso e questo e quello. E se darsi così pena al riguardo sia davvero gagliardo, lo lascio nel dubbio. Mi son dato pena, se è per questo, per non consumarmi di indolenza troppo presto.
Ed è stato davvero sincero Robert Walzer.
Come si vede qui, la sincerità consiste non nell'attingere a una qualche verità su se stesso, ma nel confessare sinceramente l'impossibilità di questo o anche nel sinceramente sconfessare se stessi. Quindi è sempre ossimorico e paradossale, diciamo così.
Ed è sempre un po' un gioco anche.
Ma serio, un gioco serio sì. Però.
Giusy Drago, grazie per essere stata con noi ad Alice.
Grazie a voi e buon pomeriggio.
Era Giusy Drago, traduttrice de Microgrammi, volume curato da Lucas Marco Ghisi, Reto Sork e Peter Stocker, pubblicato da Adelphi. Giusy Drago è stata intervistata da Natascia Fioretti. E prima di incontrare il prossimo ospite, spazio a Chanson de Dulphine l'Ancien con Nathalie Dessé e Michel Legrand.
Mais que sais-tu de moi, toi qui parles si bien, toi qui dis me connaître, quand on ne sait rien. Que sais-tu de mes rêves et de quoi ils sont faits, si tu les connaissais, tu serais stupéfait. Tu ne sauras jamais, après quoi je soupire, tu ne sauras jamais pourquoi j'aime sourire. Tu ne sauras jamais pourquoi j'aime danser, pourquoi j'aime passer mon temps à rêvasser. Pour toi je ne suis rien qu'une poupée de plus, je me demande encore ce qui en moi t'a plu. Tu trouves mes propos plats et incohérents, que je sois triste ou gaie te laisse indifférent. Jamais tu ne te poses la moindre question, tu te moques de moi pour un oui pour un non, non. Tu dis aimer l'argent encore plus que toi-même, et moi où suis-je alors quand tu dis que tu m'aimes? Si tu m'aimais vraiment, c'est que je te le dis, tu me supporterais plus d'une après-midi. Quand tu m'as assez vu, soupirerais-tu en disant excuse-moi, le temps c'est de l'argent. Mais le temps, mon ami, pour moi c'est de l'amour, c'est rire, c'est chanter tant que dure le jour. C'est aimer chaque nuit que le Seigneur a faite. Le temps c'est de l'amour, vivre c'est une fête. Alors n'espère pas devenir mon amant du bon lorsque tu parles de tes sentiments. Ta liberté et de vie en liaison, tu trouveras l'amour pour le prix d'un vison. Et puis tu m'oublieras, tu verras, c'est facile, ton désir humera au battement des cils. profites plus d'une fille à la voix de velours qui prend là ton argent en te parlant d'amour. Pardonne ma franchise et ma sincérité. Quant au cœur, si tu veux, mettons-le de côté. Évitons les amours aux lentes agonies. Et disons gentiment, toi et moi, c'est fini. Fini.
Prima puntata dell'anno di Alice, io ho voluto riprendere in mano e riproporvi un libro che secondo me merita tutta la nostra attenzione nel caso in cui non l'aveste letto. Si tratta di Macaco di Simone Torino, era stato nostro ospite ad Alice nel maggio dell'anno scorso, sono trascorsi quasi 8 mesi ed è ancora con noi perché questo libro è un libro importante, scritto benissimo, che ci racconta una storia profonda nella sua semplicità e nella sua autenticità. Simone Torino, buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno a voi, salve, grazie di avermi chiamato, grazie.
Senta, sono passati 8 mesi per Macaco, che aveva vinto il premio Calvino Opera Prima, dunque un grande successo per lei, personale, un premio importante, ma poi c'è stata la vita che questo libro ha intrapreso, ha dovuto camminare sulle sue gambe. Com'è andata questa camminata di Macaco in questi mesi?
Ma direi bene, sono contento di come sia andata, mi hanno chiamato diverse librerie per fare le presentazioni, ho partecipato ad alcuni festival letterari, il libro è stato premiato anche, ho ricevuto il premio Pozzale assieme a altri 2 libri, uno di Mian e uno dell'Amori, sono stato in finale al Megamark con Macaco, insomma no, direi bene, sono contento, anche il responso del pubblico è stato sempre positivo quando ho fatto le presentazioni, insomma ho conosciuto bella gente, ecco.
Diamo qualche elemento del libro per chi non lo avesse letto e io spero che siano in molti ad non averlo letto, proprio perché è sempre un regalo avere sul comodino una novità o quantomeno un libro non ancora conosciuto, perché si entra in un mondo. Il mondo di Macaco è un mondo aspro, siamo in Val d'Aosta, è un mondo fatto di lavoro, di sudore, ma anche di amicizia, di sentimenti, sentimenti quelli veri e di poche parole. La storia ci racconta di un coltivatore di patate, appunto Macaco, che assieme a Bestemmia e Zitto lavorano per Magnifico. Insomma, questo terzetto da dove viene, Simone Torino, e come è nato?
Ma allora, quando scrivo una storia, o almeno quando ho scritto questa storia, di solito cerco sempre di partire da una base, quindi anche per la costruzione dei personaggi sono partito. La base di partenza era quella del clown. Il clown nel senso nobile del termine, ecco, diciamo il clown tipo Charlie Chaplin o Buster Keaton, clown che ride di se stesso e delle sue disgrazie perché non può fare altro, e quindi per costruire i 3 personaggi sono partito da lì, sono un po' informato, diciamo, visto che i tipi del clown erano fondamentalmente 3, quindi quello dell'Augusto e del Bianco, che è una coppia che di solito va assieme, uno austero, quasi nobile, mentre l'altro più pacioccone, più fracassone, ecco, diciamo così. E poi c'era il terzo tipo, che era quello del vagabondo, e io ho pensato di tenere come i primi 2, Bestemmia e lo Zitto, e come terzo, Macaco, appunto. Naturalmente poi quando si scrive, i personaggi prendono strade che non ci si era immaginato magari, e quindi non ti resta altro che seguirli e cercare di sì indirizzarli come puoi, ma sono loro a comandare, quindi la base di partenza spesso non è la base di arrivo, ecco. Per Macaco però ho una storia in più, se mi è consentito,
certo.
La racconto brevemente, il perché del nome, perché spesso me l'hanno chiesto, perché hai deciso di chiamare Macaco il tuo personaggio, quando Macaco potrebbe anche essere considerato una sorta di insulto, in realtà non è così, o meglio, non solo, perché io i miei vari lavori che ho fatto sì, bracciante agricolo, dal quale ho tratto esperienza per scrivere la storia, ma ho fatto tra i molteplici lavori che ho fatto appunto l'assistente nei soggiorni vacanza, e facevo, in particolare era il periodo in cui facevo assistenza nei soggiorni vacanza per anziani, facevo assistenza a questa signora, avevamo instaurato un bel rapporto di amicizia, ecco, e ogni volta che la accompagnavo fuori dalla stanza, puntualmente mi dimenticavo o l'ombrello o il bastone o gli occhiali, la borsetta, insomma lei mi riprendeva tutte le volte: Macaco, ti sei dimenticato gli occhiali, ti sei dimenticato. E questa cosa di Macaco mi piaceva, era un, sia come suono, come cacofonia, sia come significato, mi piaceva molto, al punto da chiamarci il personaggio di questa storia, appunto, ecco.
Ha fatto bene, perché è un nome rotondo, Macaco, è un nome che fa subito
sì,
simpatia, fa sangue anche Macaco. Macaco vive con due gatte, Macaco ha un problema forse con le donne, nel senso che è finita una storia importante, lui è un timidone, fa fatica, non... insomma è un personaggio che riscalda, come anche Bestemmia e Zitto, ma Macaco di più, perché lui è il punto di vista narrante, lui che ci racconta la storia, conosciamo meglio la sua storia. Ecco, io mi sono proprio interrogata sul rapporto di Macaco con le donne. Che tipo di rapporto ci restituisce questa timidezza, ma anche questa ruvidità che ha lui, questo non sapersi comportare con l'altro sesso? Sbaglio, c'è questo in Macaco?
C'è. Sì, a me piace sempre definirlo come curioso, no? È un personaggio curioso, Macaco, uno che si interroga, ha sempre molti dubbi, magari a volte fatica a capire le cose, però è in costante sforzo nel tentativo di capirle, così come anche le donne, appunto. Lui, io quando devo parlare dell'universo femminile che c'è all'interno della storia, cito sempre tre figure, secondo me, fondamentali, che sono appunto quella di Mirella, che è il passato, se vogliamo, la sua ex fiamma, quella a cui lui è ancora legato in fondo, però questo non gli preclude il voler conoscere altre donne, appunto. E infatti c'è poi Matilde, la figura di Matilde, che se vogliamo è quella del presente, quella di cui lui si invaghisce durante una consegna di patate, appunto, a uno dei ristoranti che loro riforniscono, e la conosce lì, e insomma poi c'è la sua storia. E poi concludo sempre con un possibile futuro, che è quello di Mani, che è appunto questo personaggio che lui conosce di sfuggita e al quale appioppa questo soprannome per comunanza di fatiche lavorative, nel senso che Mani è una che lavora la pelle, una pellettaia, quindi ha le mani consumate dalla concia, da questi aghi particolari, questi fili che usano loro, che poi non sono fili, sono spaghi in realtà, e Macaco ha le mani rovinate dall'attrezzo, dalla terra, dall'usura, e questa comunanza li avvicina, e appunto poi non svelo altro, però questo potrebbe essere un possibile futuro, se vogliamo. Quindi...
Non lo faccia, perché il libro va assolutamente letto. Io dei soprannomi non le chiedo nulla, perché potete ritrovare la risposta sui soprannomi Macaco, Bestemmia e Zitto che aveva dato a Michele Serra. L'intervista si ritrova nel nostro sito web, il sito web di Alice. A me interessava proprio l'impasto linguistico, perché lei alla fine si definisce un ladro che ha rubato storie, ha rubato parole a tutte le persone che ha incontrato, e ne nasce un impasto linguistico davvero speciale, unico, che penso sia stato anche uno dei fattori che hanno fatto sì che lei vincesse il premio Calvino. Ecco, è nato come? Perché è vero che questa è un'opera prima, però lei già si era misurato con la scrittura prima di Macaco. Ma come è arrivato a questa lingua scabra, spoglia, molto vicina al dialetto, dunque ruvida e giusta, perché ogni parola è quella che va detta in quel momento, come il dialetto?
Sì, ho lavorato su più fronti, se vogliamo. Mi sono chiesto come potesse parlare, come fosse la parlata di un contadino delle mie parti. Poi io ho molti esempi, un po' perché ho conosciuto persone che appunto facevano il mio stesso mestiere, un po' perché io stesso ho fatto il bracciante agricolo per 7-8 anni. Quindi quella è stata la parte facile, diciamo, il tono, ecco, se vogliamo, di voce, della voce del protagonista. E poi c'è stata la parte invece più tecnica, che è stata quella della riscrittura, insomma, del taglio del testo. Taglio non solo a livello di quantità, ma anche di qualità. Il certo. Ricercare appunto un qualcosa che rispecchiasse anche un po', se vogliamo metaforicamente, l'ha definito molto bene Violardone quando ha detto che Macaco parla come a colpi di zappa, cioè questa parlata un po' che procede a frasi molto brevi, incisive e asciutte, E questa qui è una cosa che quando mi si sono ritrovato davanti, lavorando nel taglio, mi è piaciuta molto e infatti ho poi lavorato in quella direzione lì, ecco. Poi se ci sono riuscito o meno a rispecchiare sia il protagonista a livello di parola e sia a livello di storia, questo lo deve dire il lettore.
Ci regala qualche parola riguardo a Magnifico, che è un personaggio che strappa più di un sorriso nel suo essere furbescamente truffaldino, approfittatore, eppure non si riesce a provare, diciamo, sentimenti solo negativi nei confronti di Magnifico. Chi è e da dove arriva?
Ma per costruire Magnifico, io lo racconto spesso durante le presentazioni, ho fatto una cosa abbastanza basilare in realtà, che però sembra essere sfuggita, quasi sempre sfugge all'occhio, si vede che forse sono stato bravo a nasconderlo. Comunque, se si prendono le classiche maschere della commedia dell'arte, tra queste c'è quella, o meglio, nello specifico, tra quelle del parvenu, che possono essere, non so, adesso mi viene in mente il dottor Balanzone, gli altri mi sfuggono i nomi, c'è proprio la figura del Magnifico, che è questa figura, mi sembra veneta, adesso non ricordo,
certo,
più bene,
sì, è veneta,
che è caratterizzata come l'ho caratterizzata nella storia, ovvero pelato, con il pizzo, vestito di rosso, sbruffone, ridanciano, chiassoso, e io sono partito da lì. Se per gli altri tre sono partito dal clown, per creare Magnifico sono partito da lì. E sì, è una figura a cui sono molto affezionato. Poi vorrei anche dire questa cosa, che in ogni personaggio che si crea, secondo me, c'è sempre un po' di se stesso. Cioè l'autore è un po' dappertutto, quindi probabilmente ci sono anche parti di me all'interno di Magnifico, come all'interno di tutti gli altri personaggi. Come dire, io sono tutti e non sono nessuno. Ecco, io non sono Macaco, però sono anche in parte Macaco, come i personaggi che ci sono all'interno della storia, è uguale, la stessa cosa, ecco.
Vorrei soffermarmi con lei, Simone Torino, su Bestemmia, perché Bestemmia è un uomo che non dice tanto, anche se lui, a differenza di Zitto, appunto, può esprimersi e lo fa, però insomma non è uno che parla dei suoi sentimenti. A un certo punto vive Bestemmia un burnout, perché in questo libro, in Macaco, c'è tanta vita vera, con tutte le bellezze, lo stare assieme, il ritrovarsi alla sera al bar, con tutta la solitudine che contraddistingue le nostre vite, le serate da soli, passate in casa, e anche con le tragedie. Ecco, io mi sono chiesta perché ha voluto mettere questo aspetto, questo tipo di disagio, un disagio proprio psichico, che uno non collega alla vita di un bracciante agricolo. E invece qui c'è. Bestemmia a un certo punto viene ospedalizzato proprio perché non ci sta più dentro, non ce la fa più a sostenere il peso della sua vita.
Sì, sì, è così. È proprio così. E quell'aspetto lì del disturbo mentale è un aspetto che mi affascina da sempre e che sto ancora approfondendo, studiando, e credo che non smetterò mai. Volevo inserirlo un po' per questo motivo, perché è un aspetto sempre affascinante e spesso poco considerato. L'altro motivo è perché purtroppo, soprattutto nelle valli, perlomeno qui in Val d'Aosta, l'aspetto dell'alcolismo è un aspetto che è presente ed è sentito. E il TSO, la perdita di se stessi, sì, il ricovero coatto, sì, la perdita di se stessi è l'estremo, ciò che l'alcolismo ti porta se portato all'estremo, cioè quando proprio perdi completamente te stesso, sì, non ti ritrovi più, e per ritrovarti purtroppo ti devono far ritrovare a forza. E quindi l'ho inserito in questo personaggio qui, che è molto sensibile. Perché poi spesso succede questo, no? Che chi finisce in determinate situazioni è perché ha un eccesso di sensibilità. Ed è quello che ho fatto con Bestemmia. E spero di essere riuscito a passare anche questi aspetti del suo carattere, non solo quelli appunto legati alla sua esuberanza. Ma secondo me si capisce abbastanza bene.
Si capisce, glielo confermo che si capisce.
Grazie, ecco, bene, sono contento.
Senta, arriviamo alla frase che lei ha messo in esergo. È una frase che dice: il troglodita non era un troglodita, rispecchiava il livello della civiltà dell'epoca ed è un aforisma dello scrittore e poeta polacco Stanisław Jerzy Lec. Noi lo pronunciamo così oggi e chiedo scusa a chi conosce la lingua polacca che sia all'ascolto in questo momento. Perché ha scelto questa frase? Che potrebbe sembrare un po' sviante rispetto a poi quello che ci racconta, no? Il troglodita non era un troglodita, rispecchiava il livello della civiltà dell'epoca. Ma io non ritengo che macaco, zitto e bestemmia siano dei trogloditi.
Ma è questo, è proprio questo il punto. Cioè, allora, sono venuto a conoscenza di questo autore grazie a Paolo Nori, che l'aveva citato alcuni suoi aforismi sul, mi sembra, sul suo sito. E mi erano piaciuti molto, allora appunto avevo poi letto il libro in questione e avevo trovato questo aforismo che secondo me calzava molto bene, che questa è un po' una domanda nascosta che io faccio al lettore, nel senso, questo esergo dice questa cosa, tu leggi tutto il libro e alla fine, rileggendo l'esergo, puoi trovare la tua risposta, cioè chi è il troglodita, chi è il vero troglodita perlomeno. Questa è la domanda con cui lascio sempre i lettori. Ecco. Siccome sono loro di solito a fare delle domande a me, questa gliela rigiro a loro.
Mi sembra corretto e giusto, insomma, un rapporto alla pari. Simone Torino, lei lo ha dichiarato in più di un'intervista, è un grandissimo lettore, onnivoro, legge di tutto, appassionato. Dunque le chiedo chi l'ha influenzata tra gli scrittori che aveva tra le mani, aveva sotto gli occhi nel periodo della stesura di Macaco, se c'è un nome in particolare che può farci, che può condividere con noi, o se si sente appunto di condividere semplicemente quelle che sono le sue letture e le sue passioni letterarie.
Io quando devo rispondere a questa domanda di solito cito tre libri che per me hanno contato molto, purtroppo ce n'è molti di più e io non li ricordo tutti quelli che hanno influenzato, addirittura potrei esagerare dicendo che tutti quelli che ho letto mi hanno influenzato in qualche modo, anche quelli che non mi sono piaciuti, nel senso che poi inconsciamente tu tendi o a scartare o a tenere ciò che hai letto in passato. Tra questi cito sempre Pippi Calzelunghe, che è il primo libro che ho letto in autonomia, che me l'aveva consigliato mia mamma, e di solito era lei a leggermi le storie, o lei o mio padre, invece quello mi ha detto prova a leggerlo da solo, e mi era piaciuto molto, e mi aveva fatto capire quanto potente potesse essere la letteratura, cioè questa cosa di costruirti da solo dei mondi nella testa mi aveva affascinato tantissimo. L'altro è Martin Eden di Jack London, perché ha una storia che parla da sé, è la storia di un marinaio che ad un certo punto decide di voler diventare uno scrittore, studia moltissimo e con un'incredibile forza di volontà riesce, ce la fa. E poi, cito sempre appunto, già detto prima, ho parlato di Paolo Nori, Le cose non sono le cose o anche Basso Tuba non c'è di Paolo Nori, perché il modo di scrivere, lo stile di Paolo Nori, che è uno stile molto orale, mi ha fatto capire che si poteva scrivere in maniere differenti da quelle a cui ero abituato. Io ero abituato al romanzo classico con una scrittura appunto da romanzo. Nel romanzi di Paolo Nori la scrittura influisce tanto quanto il contenuto, e questa cosa, la voce, ecco, sì, la voce, la scrittura, e questa cosa qui mi aveva dato una scelta in più, perché poi è sempre quello, si tratta sempre di quello, di avere più scelte possibili, ecco.
Simone Torino, grazie per questo regalo, questi tre titoli che ha condiviso con il nostro pubblico, con il pubblico d'Alice. Prima di congedarla, in maniera molto secca, le chiedo a che cosa sta lavorando e quando la leggeremo di nuovo.
Allora, c'è un progetto, ma è molto in divenire. Adesso sono in fase di immagazzinamento, ci sono delle fasi, io vado un po' a fasi. Prima immagazzino tantissimo, poi mescolo tutto quello che ho immagazzinato e produco poi qualcosa, quindi io spero presto. Comunque credo che inizierò a mettermi al lavoro, secondo me verso gennaio, pensavo già addirittura a novembre, ma in realtà mi sono accorto che non è ancora il momento, quindi presumo a gennaio.
Benissimo, dunque in questo mese in cui ci siamo sentiti, io Simone Torino la ringrazio tantissimo di essere stato nostro ospite, grazie davvero di cuore.
Grazie a voi, grazie a voi.
E un grosso in bocca al lupo, anzi dita incrociate per tutto.
Viva il lupo! Oh yes, you got to run, run, run.
can't stop, cause I'm seeking my reward. Waiting won't bring what I'm searching for, so I'm gonna keep working on the building, and I won't pull my hammer down. Oh yes, you got to run, run, run. Don't stop until you get there, son. Oh, you know you got to run, run, run. Don't stop until you get there, get there. Gonna cross that finish line when it's time. Oh yes, you got to run, run, run. Don't stop until you get there, son. Oh, you know you got to run, run, run. Don't stop until you get there, get there. To run, run, run. Don't stop until you get this song. Hey, oh yes, you got to run, run, run. Don't stop until you get this song. Oh, you know you got to run, run, run. Don't stop until you get there, get there. Oh yes, you got to run, run, run. Oh yeah, you got to run, run, run. Oh yeah, you got to run, run, run.
E con Run 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 di Pochi Lafarge siamo arrivati al momento del consiglio di lettura da parte della nostra rosa selezionata di critiche e critici. Oggi con noi c'è Viola Di Grado che ci porta tra le pagine di sbalzi d'umore della scrittrice canadese Frankie Barnett o Barnett. Romanzo distopico pubblicato in italiano dalle edizioni Mercurio. Viola, benvenuta. In sbalzi d'umore gli animali diventano improvvisamente aggressivi e gli esseri umani rispondono con soluzioni estreme come l'uso di ultrasuoni per eliminarli tutti. Cosa simboleggia nel libro questo ribaltamento delle relazioni tra umani e animali? E ancora, come viene raccontato dalla scrittrice?
Allora, la follia degli animali nel libro, diciamo follia tra virgolette, non è un semplice espediente narrativo in effetti, ma è una vera e propria messa in crisi dei modi in cui l'essere umano ha da sempre sfruttato la natura. E quindi in questo senso riflette criticamente la nostra responsabilità verso gli animali e anche verso la crisi ecologica. Cioè, il fatto che i topi, le aquile, i delfini e anche gli animali domestici, gatti e cani, diventino improvvisamente aggressivi, cosa ci suggerisce? Che la violenza non nasce certo nel vuoto, ma in un ambiente in cui gli animali sono stati storicamente e sistematicamente ridotti a risorse. Quindi oggetti di consumo, cibo, simboli affettivi, scarti di un sistema produttivo che ovviamente è antropocentrico. In tutto questo c'è questo progetto messianico di questo miliardario, Roderick Maeve, che usa questi ultrasuoni molto misteriosi che improvvisamente uccidono ogni creatura. E questo naturalmente è raccontato come una metafora estrema di questo tentativo umano di eliminare ogni ostacolo alla sua supremazia. E quindi il romanzo mostra come l'idea di dominare la natura certo non risolve la crisi, anzi produce un vero e proprio vuoto, un senso di dislocazione collettiva. Cioè, un mondo senza animali naturalmente non è una vittoria, è una perdita radicale.
Eh sì, una perdita radicale, difficilmente colmabile, impossibile da colmare, e che snatura anche noi esseri umani. Il romanzo ha una forma frammentaria che alterna personaggi e scenari e interrompe all'improvviso il suo andamento. È una scelta stilistica questa o è legata, penso, a un aspetto tematico preciso, Viola?
Allora sì, questa frammentarietà del romanzo non è infatti una strategia decorativa, è proprio una necessità possiamo dire epistemologica, cioè l'io adesso in questo momento storico non può più essere raccontato come un'unità coerente, perché tutto il mondo che lo attraversa è un mondo discontinuo, è un mondo violento, è un mondo disarticolato. E la distopia del romanzo porta alla luce una verità che è una verità ovviamente politica, cioè quella della nostra responsabilità verso l'ambiente, che è legata alla necessità di ripensare la nostra relazione con tutti gli esseri viventi, che deve essere una relazione etica, non una relazione funzionale e nemmeno estetica. Quindi in questo senso anche la struttura del romanzo non può essere legata a un discorso estetico, e quindi è una scrittura, una struttura che procede per sbalzi, interruzioni, scarti, e riflette proprio quest'io che non è più l'io tradizionale a cui eravamo abituati, riflette una soggettività che è diversa, è permeata da questa emergenza, e il testo riesce effettivamente bene a restituire quest'idea. Perché? Anche perché comunque non è didascalico, cioè non fornisce risposte, non fornisce una diagnosi, una risoluzione, non ci racconta in modo didascalico come dobbiamo migliorare le cose, non c'è una pedagogia del trauma. Certo, in alcuni passaggi questo disagio viene in un certo senso trattenuto nella forma, però lei è consapevole di questa pesantezza nel testo, cioè ok, il testo può essere a volte noioso, ma noi continuiamo a leggerlo perché è talmente originale e talmente sentiamo questa necessità di imparare qualcosa su noi stessi e sul nostro mondo che continuiamo a leggere.
Viola, ci hai detto che può risultare noioso, eppure si va avanti a leggere le pagine appunto di sbalzi d'umore. A quale tipo di pubblico ti sentiresti di consigliare questo romanzo? È un romanzo soltanto per la generazione Z o può catturare l'interesse anche di noi che siamo più adulti?
No, al contrario, è un romanzo semmai proprio per lettori forti, per intellettuali, perché è un romanzo che non concede nulla a livello di ritmo, in questo senso intendevo noioso, nel senso che e secondo me lei sa che il rischio era questo, perché lei non è molto interessata al plot, diciamo, no? Non c'è un vero e proprio plot, è appunto tutto un insieme di frammenti. Lei se ne frega altamente di coinvolgere, quello che vuole fare è creare qualcosa di assolutamente nuovo, originale, e lo fa con una scrittura fortissima che dentro ha un messaggio fortissimo. Quindi sicuramente per lettori forti, che sicuramente sono pochi, ma dovrebbero ovviamente essere di più. Riassumendo il discorso è che è vera letteratura, la vera letteratura non può essere per tutti. La vera letteratura è per chi ha quel tipo di lettura del mondo, quel tipo di sensibilità, per le persone che sanno che i libri non sono fatti per intrattenerci, non sono fatti per divertirci, sono fatti per cambiare la nostra visione del mondo.
I buoni libri non sono fatti per rassicurarci, mi viene da aggiungere, Viola. Arriviamo alla protagonista. La protagonista, che si chiama Yelena, è molto confusa, è insicura, è sempre in cerca di se stessa e fa una serie di lavoretti surreali che sembrano piuttosto delle performance artistiche, come impersonare cani per le persone a cui mancano i propri cani, i defunti, e vendere piante da compagnia. C'è un riferimento alla perdita di senso del mondo contemporaneo? E inoltre, questa perdita di senso nel libro è una conseguenza della perdita degli animali, del fatto che vengano uccisi perché diventati violenti?
Sì, assolutamente. Per questo io sono convinta che questo sia un libro molto importante, non solo a livello artistico, perché è un libro molto bello, molto intelligente, molto originale, ma anche per la sua importanza appunto politica, perché mette profondamente in crisi l'idea di eccezionalismo umano. Cioè, se l'animale diventa improvvisamente una minaccia, è soltanto colpa dell'uomo, perché l'uomo ha costruito un mondo in cui l'animale non può più esistere se non come risorsa, come ornamento, come scarto, e quindi è una violenza di ritorno, non è certamente un evento naturale come quelli a cui stiamo assistendo nel mondo. È un fatto storico, è presentato come un fatto storico, non come una stranezza. Il risultato di tutte queste pratiche sistematiche di controllo è in genere di riduzione dell'alterità animale, ha una funzione economica, simbolica, quindi un libro che va letto moltissimo, è un libro che va proprio interiorizzato, ecco. L'aggressività degli animali è un'accusa a tutti noi. È un gesto che interrompe la narrazione rassicurante dell'innocenza umana. Ecco perché questo libro non può essere rassicurante, perché ci comunica in modo brutale che la verità non è rassicurante, che l'essere umano non è innocente, l'essere umano ha praticato violenza nei confronti degli animali per tutta la storia umana e i veri innocenti sono appunto gli animali. Quello che vacilla nel libro è proprio la pretesa morale dell'uomo, cioè noi diciamo ai fini del plot che gli animali impazziscono, però non è vero, cioè quello che succede sono proprio questo patto di violenza tra l'uomo e l'animale che finalmente impazzisce, si vedono le crepe e in queste crepe appunto emerge questa verità, che la civiltà umana si è costruita soprattutto sull'esclusione della vita animale dalle sfere più importanti della vita umana.
Grazie, grazie Viola Di Grado per essere stata con noi e soprattutto averci portato la lettura di questo 2026, un libro importante, necessario, Frankie Barnett, Sbalzi d'umore, questo è il titolo, pubblicato in italiano da Mercurio. Viola, grazie davvero.
Grazie a te.
E per questa puntata è tutto. Da chi vi sta parlando, Moira Bubola, l'augurio di trascorrere una serena fine di settimana. Alice, il nostro magazine, ritorna sabato prossimo a cura di Natasha Fioretti. Alla prossima!
I can sing and have sung about the rule of thumb, but it won't measure my love for you. I can breathe on the dice, real sweet and dice, but where they fall on might not be true. They say you never can tell the depth of the well by the length of the handle on the pump. But from where I stand, you look so big and strong that it makes my aching heart go thump. Chance, a little song and dance, throw it to the wolves for love. Gonna make my mark, a shot in the dark, with fingers crossed and a prayer to the good Lord above. They say to slow your roll, girl, and take your time, and things will happen as they should. But I want it fast, and I want it now, and I never ever wanna say only if I would have given you a kiss straight on the lips, let your fingers run through my hair.